With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
L'episodio 210 della Riserva, il super podcast che salva il Natale degli italiani. Ciao Dani, ciao Ema. Dove siete?
Noi veramente siamo in Svizzera, ti volevo dare questa notizia.
Andate a salvare il Natale svizzero.
Esatto.
Beh, no, siccome non siamo vaccinati, ci siamo trasferiti in un altro paese quando abbiamo visto il decreto sul Super Green Pass. No, non è vero.
Quindi fuga dalla dittatura sanitaria, lo spin-off della Riserva su Patreon a pagamento sarà disponibile, insomma, con le peripezie di Dani e Ema, che sì, finisce qui, però in terapia intensiva.
Qui il Natale è molto bello, si regalano a dei bambini delle valigette giocattolo con dentro dei soldi veri.
Ah, vedi che carini. Pensavo quei soldi del Monopoli, invece, proprio i soldi.
No, i soldi veri che poi loro possono portare con dei lunghissimi tapirulan, possono portare in delle banche. Qui praticamente ogni casa è collegata con un tapirulan molto lungo all'interno di una banca.
Sì, il regalo minimo è 5.000 franchi svizzeri.
Ah, perché non so a quanto. Voi state lì, ormai per voi è normale parlare così, ma io non so a quanto equivalgono. 5.000.
Vabbè, mo non è che ti possiamo. Senza stare a sottilizzare, insomma, sono tanti soldi.
Sono tanti soldi, sono tanti soldi. Mi fa piacere.
Che comunque qui basta una malapena per farsi una cena. Ecco, aggiungiamo questo.
Vabbè, però subito questo attacco a chi vi sta tutto sommato ospitando mi sembra anche una cosa.
No, è che è una cosa positiva.
Ah, ok.
Una qualità tutto più alto, qualità più alta, costi più alti, cioè come si vive normalmente.
Faccio un gancio, lo sai chi potrebbe avere più soldi? Anzi, chi avrà più soldi? L'Inter, perché finalmente è passato. ragazzi.
Questo è un gancio veramente cinico. Proprio una volta facevi dei ganci più idealisti.
Ho capito, ma oggi posso stare solo mezz'ora, mi devo sbrigare, dai. Non c'ho tempo per il romanticismo, anche perché l'Inter finalmente, dopo 10 anni, si è qualificata per degli ottavi di finale di Champions, e comunque è una cosa che va celebrata, va festeggiata, un bel momento per il calcio italiano, immagino di più per i tifosi dell'Inter, però insomma ce l'ha fatta l'Inter, finalmente a correggere tutto quello schifo che aveva fatto Antonio Conte. Così volevo
la volevo siamo arrivati già all'interpretazione più estrema possibile nello spettro delle interpretazioni della qualificazione dell'Inter, però in realtà la mia domanda molto base è: quindi l'Inter è migliorata rispetto agli scorsi anni? L'esperienza europea che ha fatto negli scorsi anni a suon di eliminazioni è servita a qualcosa? Tutto quel dolore, quelle eliminazioni all'ultimo momento sono servite a qualcosa? O è solo, come dice qualcun altro in un'altra interpretazione molto estrema della qualificazione dell'Inter, gli è servito De Zerbi per qualificarsi?
chi è che l'ha fatta questa interpretazione terrificante?
Allora, circa l'88% del pubblico del CC italiano, il resto del 12% non ha dato nessuna interpretazione, non faceva altro che dire che De Zerbi sembra uno sbirro e basta.
Bello. Boh, non lo so, io penso che sì, comunque l'esperienza europea sia una cosa, cioè una cosa importante, lo stiamo vedendo con il Milan, secondo me lo stiamo vedendo pure un po' con il Napoli, che comunque Napoli per esempio adesso cioè è molto difficile, o sicuramente non passa il girone?
Chio?
Il Napoli è difficile, però può ancora passare.
Sì, credo che siamo ancora nel campo della difficoltà,
sì.
Però diciamo sta incontrando più difficoltà di quelle che sulla carta, no? Guardando le squadre che affronta, avremmo pensato che avrebbe affrontato, quindi secondo me sicuramente l'esperienza conta. Poi l'Inter è una squadra matura, cioè anche il fatto che appunto quell'altro anno ha vinto il campionato, ha dei giocatori che hanno anche una discreta età, una discreta esperienza assoluta, uniti a dei giovani come Barella, per fare l'esempio principale, ma anche Lautaro, che insomma sta diventando un giocatore sempre più importante, che appunto stanno facendo quel salto lì. Dzeko, cioè comunque forse sottovalutiamo pure, magari per rispetto all'importanza che ha avuto Lukaku, sottovalutiamo un pochino quello che sta facendo Dzeko per ora in quest'Inter. Ma quando c'è
di Dzeko lo stiamo dicendo dalla prima giornata di Champions, abbiamo legato il successo di Dzeko a quello dell'Inter, non in modo diciamo proprio sovrapponibile tipo carta carbone, però Dzeko è venuto all'Inter per farle vincere questo tipo di partite, per portare questo tipo di esperienza, è il giocatore più esperto fra quelli ancora in forma di questa rosa, ma anzi forse è il più esperto, punto, e c'era bisogno che lui si sbloccasse, che lui facesse questi gol pesanti qui per permettere all'Inter di vincere in Champions, perché abbiamo visto, cioè quando si parla delle mille differenze fra il campionato e la Champions, una delle differenze è questa, è che in Champions non basta giocare bene, non basta dominare le partite, in Champions bisogna annusare i momenti e coglierli, se non li cogli puoi rimanere un ottimo ricordo di una Champions League che però poi continua a giocare in Europa League, e l'Inter è riuscita a scappare da questa trappola che anche la partita di ieri stava rischiando di diventarlo, perché ieri l'Inter ha giocato bene, a me ha fatto un'ottima impressione contro lo Shakhtar, ma è arrivata a insomma quanti minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine,
mezz'oretta.
Ecco, per 60 minuti è rimasta un po' col fiato sospeso, che poi se lo Shakhtar, tanto che adesso insomma va di moda prenderlo in giro, ma se lo Shakhtar trova poi una ripartenza fatta bene, poi piangi. Ieri l'Inter è riuscita a fare una, secondo me, una partita da Champions come devi farla se poi vuoi andare avanti. Dopodiché, per rispondere alla domanda di Emanuele, per me sono tutte e due le cose, un po' è quello che diceva Daniele, alcuni giocatori stanno crescendo, stanno acquisendo questa dimensione europea, un po' avere uno Shakhtar che sta faticando e lo Sheriff che sta ritornando ad essere lo Sheriff aiuta.
Sì, appunto, anche il girone l'avevamo, credo, non mi ricordo esattamente, però non è che avevamo parlato di girone difficilissimo.
No,
avevamo un dubbio sullo Shakhtar, perché comunque come dici te è una squadra senza grande equilibrio, che corre tanti rischi, che però gioca un suo calcio, e secondo me appunto stiamo a novembre, quindi i primi quanti mesi sono passati da quando De Zerbi è andato là, 4-5, secondo me magari è una di quelle squadre che se fosse passata, e magari si andrà in Europa League, anche se non so per la classifica,
ormai non ci va più
in Europa League,
no.
Manco in Europa League,
no
ci va Sheriff in Europa League.
Quindi insomma, però secondo me è una squadra che avrebbe iniziato a fare meglio, che avrebbe avuto più consapevolezza e più equilibrio magari verso marzo, mentre invece per esempio il Napoli ha incontrato tutte squadre per me più normali, se vuoi, però con una...
c'è una differenza mentale secondo me, come hanno approcciato le partite, in ogni caso tra Europa League e Champions League c'è sempre quel tipo di differenza che poi porta le squadre italiane a fare in Europa League spesso peggio di quanto potrebbero, quanto le proprie possibilità tecniche gli permetterebbero. L'Inter invece è stata molto determinata rispetto all'anno scorso, ricordiamoci, l'anno scorso come squadra più debole l'Inter aveva praticamente il Borussia Mönchengladbach del girone, insieme allo Shakhtar e al Real Madrid, quest'anno è lo stesso girone con lo Sheriff al posto dello Shakhtar, e questo è un grande vantaggio. Ovviamente, cioè avere una squadra con cui se ti metti bene e fai la partita giusta, non è che la porti insomma da casa, però se fai la partita giusta la vinci. L'Inter è stata cinica, vinto 3-1 all'andata, 3-1 al ritorno, però fino al momento in cui per l'appunto non riusciva a sistemare la partita con lo Shakhtar, sembrava molto in bilico la qualificazione dell'Inter. C'era stata la partita con lo Shakhtar in cui ha fatto 0-0 di nuovo, come sembra una condanna proprio atavica fare 0-0 con lo Shakhtar. Poi però da lì il girone si è sbloccato e Dzeko anche nella partita con lo Sheriff è stato importantissimo. No, e esatto, comunque Dzeko, siamo a 9 gol in 14 partite se non sbaglio, anzi 10, scusate.
No, poi c'è anche il discorso che comunque lo Sheriff ha fatto quei primi 6 punti totalmente a sorpresa, che però paradossalmente poi sono finiti per fare comodo all'Inter, perché hanno rallentato Real e Shakhtar, e anche incontrare lo Shakhtar, che ha un punto, è diverso rispetto a incontrare lo Shakhtar che magari ce ne ha 6 o 7 come te.
Incredibilmente, nonostante il clima della settimana, l'altra squadra sicura di essere qualificata agli ottavi fra le italiane è la Juventus, anche se uno a non leggere le classifiche penserebbe altro, che però viene da la batosta peggiore presa quest'anno. La Juve, ricordiamo, è qualificata, è prima a pari merito col Chelsea nel suo girone, quindi può ancora arrivare prima nel suo girone, situazione un po' paradossale dal punto di vista proprio dell'umore, e però viene da una partita che è stata la partita che forse ci aspettavamo nella partita d'andata fra Juventus e Chelsea, quando invece la Juve, stupendo un po' tutti, riuscì addirittura a battere i campioni d'Europa, mentre invece l'altra sera a Stamford Bridge è stato veramente un massacro. Non mi viene, mi viene da definirlo in un
una
modo
macelleria,
una macelleria inglese, che non so su quali principi si basi, però alla fine gli animali sempre quella fine fanno, e direi soprattutto nei confronti del centrocampo della Juve è stata una di quelle serate. Gli hanno fatto ballare a rumba, come si dice su alcuni campi.
Gli hanno fatto passare mezza ericchia. No, davvero, scusate il commento infantile, però guardando quella partita ho proprio pensato, pensa che bello se la mia squadra giocasse così.
Il
Chelsea, che ha cambiato, aveva tutti i giocatori che non giocano, a parte qualcuno tipo Kanté, Jorginho, Rudiger, comunque fortissimi, però comunque aveva pure molte riserve, aveva Pulisic prima punta, Hudson-Odoi, Chalobah, quindi tante riserve, identità di gioco iperfluida, super oliata, una fase di possesso palla fantastica, brillantissima, il gol che fa Hudson-Odoi, che credo sia il gol del 3, sì, è il gol del 3-0, un'azione favolosa, incredibile. Posso... con dentro un giocatore per esempio come Ziyech, che me fa impazzire, al Chelsea è andato nella squadra sbagliata per lui, proprio non funziona lì, però in una serata di Champions League molto facile è proprio bello da veder giocare. La Juventus ha fatto sinceramente un po' pena, nel senso che fa un po' dolore, è stata un po' dolorosa da guardare, sembrava un po' quelle squadre tipo completamente seviziate dall'altra squadra.
Sì, posso farvi una domanda che mette un po' di pepe alla puntata e poi magari, che ne so, diventiamo virali, facciamo Sì, litighiamo, mettiamo in mezzo Fabrizio Corona.
Allora, io l'ho lasciata parlare, adesso lei mi lascia parlare, va bene?
Questo, scusa, sbaglio o stai imitando l'accento svizzero?
No, altrimenti avrei parlato un po' più così.
No, guarda, guarda che rischiamo,
Okay, no,
cioè, qui non è che le galere sono migliori rispetto a quelle italiane.
No, lì ti chiedono, ti chiedono il conto. Se vai in galera ogni sera vengono lì e fanno, sono 120 euro per la giornata di oggi.
Secondo me sì, ma noi l'abbiamo preso il treno da Milano a Bellinzona, penso che forse è migliore di molti hotel in cui ho dormito.
Okay. Era di gran lunga più pulito di camera mia.
Beh,
sì. Forse più pulito anche di casa di mia madre.
Ma torniamo alla provocazione.
La domanda piccantella era, perché cioè, il discorso secondo me di fondo è che puoi svoltare una partita giocando in quel modo, è il paradosso, no? Che Allegri diceva ma non ci vinci campionato con un gioco brillante, eccetera, eccetera. Invece il punto è che non vinci campionati facendo le barricate o comunque giocando in maniera reattiva, senza però avere la finezza tattica e tecnica per prendere le misure sull'avversario. Mentre invece con un sistema di gioco ambizioso, ottimista, mi viene da dire, positivo, proattivo, magari vuoi perdere una partita, però alla lunga paga. Allora io vi chiedo, secondo voi oggi sarebbe peggio se voi tifaste lo Shakhtar o la Juventus? Sareste più pessimisti in questo senso?
Oddio,
mamma mia, ma questo è per farci dare la risposta proprio... A parte che è talmente assurdo provare a immaginarsi in un tifoso dello Shakhtar.
Sì,
di Donetsk.
Ma non è che devi contestualizzare tutto, cioè non è che ti ho detto prendi un cevapci, ci metti di lì.
Shakhtar intanto è primo in campionato a pari punti con la Dinamo Kiev. No, però chiaramente, guarda, ti do una risposta un po' ambigua, non netta, di questo mi dispiace, probabilmente non diventeremo mai un podcast che fa successo.
No, è colpa tua, Emanuele.
Certo. Eppure sta settimana ci hai condannato all'anonimato, bravo, bravo.
Io voglio sempre una squadra che gioca bene, però io tifo una squadra che tradizionalmente, diciamo, non le sono mancati i momenti in cui giocava bene effettivamente.
Molto
però
rari. Sono...
sì, non proprio frequenti, però vabbè, diciamo nella media del calcio italiano anche abbastanza frequenti. Però una squadra sempre incredibilmente fragile. Devo dire che vengo da un paio di stagioni in cui tifo una squadra che prende un sacco di gol e avere la sensazione che prenderai sempre gol da un momento all'altro comunque è molto sgradevole da percepire mentre guardi la partita della tua squadra. Sapere proprio che prima o poi il gol te lo fanno. E quello è molto brutto. Però è vero che nel calcio di oggi avere una squadra come la Juventus che cerca di azzerare gli eventi della partita, che cerca di controllare proprio tutto attraverso il controllo degli spazi, il controllo difensivo, sono d'accordo che è molto più aleatorio, nel senso che poi alla lunga ti affidi molto di più al caos e al caso di quanto ci si affidi una squadra tipo lo Shakhtar, per esempio.
Te Simone che ne pensi? Perché comunque Emanuele ha omesso una parte della realtà, ha detto una squadra che rischia di prendere gol da un momento all'altro, il punto è che non rischia di farne da un momento all'altro, perché se invece tu tifi una squadra che rischia di farne e di prenderne, già la cosa è un po' più equilibrata.
No, secondo me in questo momento essere tifoso dello Shakhtar è più frustrante, se non so se questo risponde alla domanda, no?
Sì, sì, ma voi, io ovviamente non intendevo considerare i club, il valore dei club, perché è chiaro che la Juventus c'è un potere che lo Shakhtar non ha, però appunto è una questione pure proprio di ottimismo, di prospettive, no? Perché appunto questa per me, la partita della Juve col Chelsea è stata, non so come dire, un po' l'effetto della realtà, no? Cioè,
sì.
Tipo, va bene, ok, hai vinto l'andata, però guarda, in realtà le cose stanno così. Se no, vuoi superare pesante. Questa cosa qua devi lavorare.
È pesante, su questo non c'è dubbio, e io non so quanto Allegri l'abbia inserita in un contesto di calendario, nel senso che la Juve adesso si trova a giocare 3 partite importanti in 8 giorni, non so quanto l'abbia voluta gestire. La prossima è con l'Atalanta, tanto per capirci, cioè vorrei aspettare le prossime partite per dare un senso compiuto a questa. Di sicuro è una botta pazzesca ed è un qualcosa che quasi riazzera dal punto di vista anche proprio della cognizione di sé come squadra, come allenatore, il lavoro che la Juve aveva fatto faticosamente per riportarsi alle porte della zona Champions League in campionato. E mi viene da dire che è veramente un po' l'altra faccia della medaglia della partita che invece ha fatto il Milan, perché il Milan continua ad essere per niente sicuro di passare questo turno, e la cosa più probabile ad oggi è che il Milan non lo passi questo turno, anche se è ancora una possibilità, ma è difficile. Però la vittoria di ieri a Madrid è una cosa che intanto in ogni caso cambierà il senso del passaggio del Milan all'interno di questa competizione, che era una cosa che secondo me il Milan un po' si doveva, anche per la sfortuna che aveva avuto, e adesso non è più la squadra che ci ha provato sempre e non ci è riuscita mai, ma è comunque una squadra che è andata a vincere a Madrid con un gruppo di calciatori nei quali la maggior parte di questi calciatori non l'aveva forse mai vinta una partita così importante in trasferta in Champions League contro una squadra che negli ultimi 10 anni ha dominato il calcio europeo insieme ad altre 4-5. Quindi questo per me in ogni caso la vittoria di ieri del Milan non è banale, e soprattutto rischia di essere una bella benzina proprio mentale per questo gruppo, che sembra una banalità, per me queste partite invece non lo sono per niente.
No, sì, guarda, aggiungo proprio una piccolissima postilla finale sulla Juventus, perché proprio per ricollegarmi a quello che dicevi tu sugli effetti che può avere una sconfitta del genere, perché ho sentito un'intervista a Szczęsny dopo la partita. Intanto, tra parentesi, propongo agli ascoltatori somiglianza tra Toby di The Office e Szczęsny, chiusa parentesi.
Buona, potrebbe essere il papà.
e sembra, e Szczęsny era molto abbattuto, perché comunque la Juventus è una squadra fatta di giocatori che vogliono misurarsi su quei palcoscenici. Allegri è un allenatore che vuole misurarsi su quei palcoscenici, e la partita col Chelsea era: quanta è la distanza tra noi campioni in carica? Ok, 4-0 e poteva finire 7-0, e Szczęsny era molto scosso da questo. E invece la partita col Milan, sono d'accordo che sia benzina, ma perché viene dentro un percorso molto molto entusiasmante, secondo me, al di là dei lati un po' scenici della cosa, il fatto che ha segnato Messias e comunque
è bello,
un ex fattorino che segna in Champions League il gol decisivo contro l'Atletico Madrid, beh, è una roba che mette i brividi appena la pensi. Però è anche un po' quello che dicevamo prima, cioè l'Atletico Madrid per qualche ragione misteriosa che ha a che fare con cosa sta nella testa di Simeone, ha impostato una partita per fare 0-0. E non parlo di in senso figurato, voleva proprio finire la partita 0-0. E poi ha perso con un gol a 3 minuti dalla fine di un ex fattorino. E quello appunto è quello che dicevamo prima su quanto è aleatorio oggi provare a costruire delle squadre e delle partite che puntino all'equilibrio, a pochi eventi, e che poi rischi sempre. Il Milan invece è una squadra coraggiosa, ottimista.
Sì, e per me appunto il discorso è sempre quello, cioè da una parte l'imprevedibilità di una squadra come la Juve, che magari con l'Atalanta farà una grande partita. Io sinceramente purtroppo noi saremo entrati al ritorno, ma è una di quelle partite che aspetto con aspettativa, perché può veramente finire in tutti i modi. Poi l'Atalanta sta giocando delle partite pazzissime ultimamente, ha fatto qualche partita noiosa in campionato, si è completamente ripresa ai miei occhi, è tornata a splendere come veramente come la prima notte. E però appunto l'imprevedibilità di una squadra che, a seconda di chi mette in campo, a seconda di come si associano i giocatori tra di loro, a seconda del momento di forma e anche di come si accoppia la loro strategia con quella dell'avversaria, può andare più o meno bene o più o meno male. Il Milan gioca con grande ambizione. Quando deve soffrire, ha sofferto con Liverpool, perché contro una squadra come Liverpool soffrirebbe anche contro il Chelsea, perché la lezione di quel pressing lì, cioè, noi non la stiamo imparando ancora, ci metteremo degli anni ancora ad impararla. È un discorso che vale anche per la nazionale, secondo me.
Scusa,
però
parentesi,
gioca.
Dani, lì veramente mi ha fatto ripensare che veramente mentre guardavo Juventus-Chelsea pensavo, questi dove per questi sono i giocatori delle squadre italiane, sono proprio abituati ad avere un tempo in più per giocare in Italia, che in Europa non esiste. Cioè in Europa a quel livello ti mangiano, che è una cosa che ci diciamo da quanti anni, e che se ce la diciamo noi se la diranno pure gli allenatori, i giocatori, gli staff. Non è che non la sai, ma non riesci a prepararla, è incredibile.
Sì, sì, ripeto, ci vogliono anni, cioè, come ti ricordi quando avevamo fatto il discorso sulla Spagna, no? Cioè, ormai forse quel livello lì di preparazione e di sviluppo dei giovani per noi è inarrivabile, cioè per noi, per chiunque, perché appunto perché viene da 10-20 anni di lavoro. Se noi sul pressing qualcosa stiamo provando a fare, no? L'Atalanta, le marcature a uomo, Juric, tutta la scuola gasperina in Serie A. Però evidentemente non basta, cioè va alzato il livello anche in Serie A, però c'è una forza sempre opposta, che è quella della conservazione, del difendere bene di posizione al limite dell'area per sfruttare i difetti in fase offensiva della squadra avversaria. Adesso il Sassuolo magari non ti scardina se ti metti dietro con due linee da quattro strette, ma il Chelsea ti apre come se fossi un calzino di quelli slabbrati che ha passato un giorno sotto la pioggia in terrazza. Non so se la metafora ti è mai capitato, Simone, di lasciare il calzino in terrazza?
Mi è capitato, guarda, se vuoi una più attuale, ieri ci ho lasciato una mascherina che oggi ho preso e ho buttato. ma non c'era molto altro da fare, era finita per lei. E, non so se avevi altro da aggiungere su questo, Ema.
No, direi ho detto tutto quello che avevo da dire.
No, volevo chiudere il giro con l'altra italiana che deve ancora qualificarsi, ma che ancora può farcela, perché l'Atalanta è vero che è terza nel suo girone, ma c'è il Villarreal che ha solo un punto in più dell'Atalanta, il Manchester United è primo con 10, lo Young Boys ultimo con 4, girone molto aperto.
Atalanta che tanto per cambiare ha giocato un'altra partita pazza in Champions League, ormai sembra essere un po', veramente non se ne esce da questa cosa qui, è andata in vantaggio, è andata sotto, era andata in doppio vantaggio se non ricordo male, no.
No, poi è andato a vantaggio lo Young Boys.
No, ha fatto 1-0 Atalanta, 1 pari, 2-1 Atalanta, 3-2 Young Boys e alla fine pareggio con Muriel, okay. Che col primo pallone, beato lui.
Punizione stupenda, tra l'altro.
Sì, sì, io quando ho visto quello che entrando dalla panchina ha tirato quella punizione ho pensato a quando io provo a calciare il primo pallone sul campo di calcio.
Ho pensato a quel film sul calcetto... in cui c'è quel personaggio grassissimo che credo sia Stefano Fresi che fuma sigarette in panchina e entra solo per tirare le punizioni e le segna sempre.
No, non l'ho visto, però insomma ci sta e, non ho idea di come l'Atalanta torni da questa trasferta, ammetto di non aver sentito le dichiarazioni di Gasperini, ho solo letto che si è lamentato del campo sintetico e secondo me è una lamentela che ha una ragion d'essere, cioè è difficile.
Sì.
È difficile giocare su un campo diverso su quello, da quello sul quale giochi sempre. Però, insomma, l'Atalanta è ancora in corsa ad una partita dalla fine. Secondo me la situazione, tutto sommato, è ancora positiva. Ecco.
Sì, è stata davvero una partita strana. Il sintetico è verissimo che per me non dovrebbe essere tollerato in Champions League. Non è accettabile.
No.
Ma soprattutto poi è una squadra svizzera che quindi non ha... delle motivazioni climatiche reali secondo me per giocare sul sintetico, non è il Bodo Glimt che comunque sta sopra il circolo polare artico in un paese dove c'è buio 6 mesi l'anno, capisco che poi il sintetico ti serve, però veramente lo Young Boys non ha senso ed è appunto una squadra che noi conosciamo perché ci aveva giocato anche la Roma l'anno scorso in Europa League. Il sintetico è una difficoltà, ma loro sono pure una squadra molto molto fisica, che fa tanti falli, molto intensa, che pressa bene, ben organizzata, con tutti i giocatori secondo me molto mediocri, però che quasi ti traggono in inganno, perché dici vabbè ma questo dov'ha? E poi però ti fanno 2-3 gol. E la partita con l'Atalanta è... cioè il momento, lo Young Boys ha ribaltato la partita in 5 minuti in cui fa 2 gol. Ma in quei 10 minuti poteva farne tipo 4-5, perché l'Atalanta si era lasciata trascinare da questa partita a battere e levare, che per lo Young Boys era perfetta. E è stata molto divertente in realtà. Però è vero che adesso invece affronterà un avversario che è proprio allo spettro opposto, perché lo Young Boys è una squadra che prolifera nel caos, Villarreal è una squadra molto furba, molto strategica, squadra quasi italiana.
Però secondo me se tu avessi detto all'Atalanta te la giochi all'ultima giornata con uno scontro diretto in casa, io avrei firmato da tifoso dell'Atalanta, cioè è la Champions League.
Secondo me col percorso che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni mi sarei aspettato insomma di poterlo passare prima questo girone, però è vero che ma poi se calcoli che il Villarreal è una squadra che comunque ha vinto l'Europa League,
avevi nel girone le due ultime finaliste di Europa League più una squadra che, come hai detto adesso, Young Boys comunque non è una squadretta, cioè non era un girone
facile.
No,
è vero, è che noi dal punto di vista italiano tendiamo un po' a vedere l'Atalanta come una squadra sostanzialmente imbattibile.
Sì, cioè a me ci sembra tipo di parlare dell'Olanda degli anni 70, ma io non perché sono in Svizzera, cioè non sono tipo da ingraziarmi il potere, però è stato bellissimo sentire il pubblico di Berna calorosissimo.
Ma che stai dicendo?
Dietro i ragazzi dello Young Boys.
Stai coprendo di ridicolo. Ti pagano? Ti stanno dando dei soldi di cioccolata mentre
devo dire che Simone, questa cosa che in Svizzera ci sono solo soldi di cioccolata è falsa.
Sì, esatto.
Ti assicuro che gira anche
quelli.
No, però effettivamente lo stadio mi sembrava molto partecipe della partita, secondo me è stata una partita pazzesca, anche se l'avranno vista in 4, 2 a Berna, 2 a Bergamo, e a parte quelli allo stadio, e il gol di Efti, incredibile, pazzesco, le partite in cui ci sono questi gesti tecnici totalmente a caso mi entusiasmano. Per me la cosa assurda dell'Atalanta, che poi se non passerà il girone probabilmente verranno, come dire, faremo giudizi, non noi magari, ma in generale giudizi molto ampi sulla gestione Gasperini, allora questo momento forse sono finiti, però se l'Atalanta non passa questo girone è perché non è riuscita a vincere contro Manchester United giocando meglio e mettendolo sotto per su 180 minuti, diciamo 140,
sì, assolutamente.
130.
Assolutamente.
E per me è semplicemente, cioè, se io fossi un tifoso dell'Atalanta sarebbe un rammarico incredibile stare adesso in questo, sì, che, in questo stato. Tra l'altro, poi per me Villarreal lo puoi battere,
cioè, sì, sì, si può fare. Mi hai fatto pensare che, cioè, I can relate to this dispiacere, perché l'anno scorso la Roma è uscita dalla semifinale di Europa League contro il Manchester United giocando meglio del Manchester tre tempi e morendo in un tempo su quattro.
Dicevo però che quel tempo in cui la Roma è morta, non era
sta proprio morire, però è un tipo di frustrazione che ho presente. Nel caso l'Atalanta neanche è morta, quindi immagino ancora di più. Io vi devo salutare, ma prima di staccarmi fatemi menzionare, perché penso di averlo ricordato già 20 volte, il gol di Thiago di ieri contro il Porto, che per me entra di diritto fra i 10 gol più belli della storia della Champions League, cioè
no, un gol. Perché due gol che sembrano buoni da mangiare.
Irreplicabile. Cioè, un gol che, cioè, di gol belli li vedi e poi dopo un po' ne rivedi, tranne i gol, boh, forse di Ibrahimovic. Cioè, sono pochissimi i tipi di gol che non rivedi. Questo gol, se tu lo vedi da un replay particolare, che è quello alle spalle del giocatore, dici: questo tiro qua può darsi che fatto così io non lo vedo più per altri 20 anni. Incredibile.
Guarda, per me, visto che siamo, come dire, dei grandi amanti di questi gesti tecnici, per me dobbiamo inventare la sottocategoria gol più belli da vedere al replay.
Vero, verissimo.
Cioè, ci sono quelli, sì, là, quello è da vedere al replay, è un video, sì, di quelli, tipo quelli che per scoppiano le bolle del pluriball.
Sì, in quel genere di gol superiore a questi Thiago è quello di Pavard, però insomma, stiamo, sì, parlando di...
No. Però questo di Thiago passa sotto le gambe di un difensore, lui la schiaccia, tocca a terra come un sasso piatto che tiri sulla superficie di un lago.
Io ti invito a riguardarlo, perché io continuo ad avere il dubbio che il pallone non tocchi mai terra. E la renderebbe ancora più incredibile.
Cioè, dici che la forza del tiro lo fa stare sospeso da terra.
Fateci caso,
di qualche centimetro.
Guarda che il dubbio resta.
Tipo frisbee.
Sì, può darsi. Ancora più incredibile, ma insomma cambia poco, ecco. Però grande gol, vabbè, il Liverpool ce lo siamo detto. Paris Saint-Germain, credo che a breve la squadra si scioglierà e ognuno riceverà una liquidazione e andranno per campi, non lo so, a fare cose, non lo so. Ieri Paris Saint-Germain è sembrato proprio una squadra triste.
Sì, ma guarda, inizio anno hanno un po', secondo me, perso proprio il loro senso, hanno proprio fatto il salto dello squalo, come si dice, no?
Vorrei essere io triste con Messi e Neymar in squalo.
Sì, no, figurati. Vabbè. Però è sempre commisurata alle aspettative, no? Per ora no,
io vi ripeto, signori, la Svizzera è un paese che viaggia con la natura che la circonda, dentro cui è immerso. Quindi io lo sento che siamo a novembre, lo sento proprio nella mia pelle, e come la Svizzera, il Paris Saint-Germain è pronto a rifiorire verso marzo.
Darci, può darci.
Io mi senti, perché rischiate di mangiarvi le vostre stesse.
No, vabbè, ma questo è chiaro, però devono sistemarsi un po' di cose, innanzitutto Neymar. Cioè Neymar sembra un po', come si dice, sciupato?
Sì,
svanito?
Mangia, vabbè, bello de nonna, mangia qualcosa. Quant'è che non mangi una bistecca?
Questo lui si ricarica credo col carnevale. Quando è il carnevale? Quando è il compleanno della sorella? Ci vogliono ste feste per Neymar.
Ma di solito quello è il momento in cui muore la stagione di Neymar, non è la stagione, il momento in cui si ricarica, però magari stavolta va al contrario.
Dipende dai punti di vista, per lui si ricarica, la stagione magari non prende, però no, non lo so, per me questo Paris Saint-Germain di quest'anno, anche su Pochettino, io trovo assurdo che girino voci che voglia andare al Newcastle. Cioè, mi sembra una situazione veramente assurda in cui non capisco più cosa è vero e cosa è falso. Per me su questo Paris Saint-Germain, cioè, sospendo totalmente il giudizio fino a quando, sì, fino ai quarti di finale almeno.
Ci sono troppi giocatori forti per considerarlo finito, chiaramente. Però ieri brutta impressione, ecco, mettiamola
mettiamola così. Ragazzi, io vi devo salutare qui, questa vita ci divide, ma ci ritroveremo ancora una volta, e vabbè, la settimana prossima che...
magari vieni anche in Svizzera la settimana
magari
prossima.
Vi raggiungo, vedete se c'è un mucchietto di soldi anche per me, in caso prendo
sì, un treno pulito. Sì, guarda, lo vedo qui dalla finestra.
Bene, li tengono, vedi, non sapevo.
Sì, ci stanno giocando dei bambini, penso. Si tirano i soldi.
Bellissima scena. E ragazzi, ci sentiamo presto. Ciao.
Ciao Simo.
Ciao. Eccoci tornati qui fuori dal balcone. I bambini continuano a giocare con i soldi. Stanno giocando a campana con i soldi per terra.
E come si gioca a campana? Stanno giocando a Squid Game, però danno i soldi a chi perde.
Sì, sì, poi c'è...
Cioè, non c'è più quella cosa capitalista che devi sopravvivere e vincere, tutti prendono tutti i soldi, quindi è un piacere picchiare gli altri e sopraffarli.
Sì, questo è un paese in cui ci sono talmente tanti soldi che poi arriva il socialismo. Cioè, è così che funziona.
Funziona così, io non so.
Ma in realtà non lo so, io se funziona così lo chiederei a una persona che in realtà vive in Svizzera, e che è un giornalista della regione, giornalista in generale e ascoltatore della riserva.
No, giornalista della regione, però detta così sembra che è un giornalista che sta in zona.
No, della regione nel senso che c'è un giornale, un quotidiano che si chiama La Regione, che è un quotidiano del Canton Ticino, dove scrive, ma scrive anche sull'Ultimo Uomo, insomma scrive sul Secolo XIX, si chiama Roberto Scarcella, a cui chiederei quindi se è così, se dopo un tot di soldi che ci sono in un paese poi arriva il socialismo.
Beh, è chiaramente così, non può essere altrimenti, quindi io sono venuto proprio in attesa del socialismo. Ora non so se è una cosa imminente o meno, perché vedo girare troppi soldi, cioè questi bambini sono veramente, cioè, il Monopoli ad esempio, i soldi veri qua nella scatola, e quindi insomma è un po' straniante. Tra l'altro volevo dirvi che prima vi siete sbagliati, forse non eravate aggiornati, che la cifra minima per i regali ai bambini è stata alzata a 8.000 franchi, perché c'era un'associazione tipo Telefono Azzurro che si è lamentata, ha detto cioè però sti bambini non è che non gli si può dare, cioè almeno due caramelle le devono comprare.
Io non so più se stiamo scherzando oppure se sono cose vere, perché poi cioè, comunque paese che vai, usanze che trovi, come si suol dire, quindi non è che cioè chi siamo noi per giudicare. D'altro mi pare che fosse nelle teorie accelerazioniste questa cosa, che capitalismo, socialismo, forse Nick Land l'aveva detto una cosa di questo, però penso no, non c'è più nessuna forse... minoranza.
Forse questo è il discorso in cui la parte della riserva in cui abbiamo più parlato di economia e siamo le tre persone che meno possono parlare di economia, che meno capiscono di economia al mondo, forse.
Allora, innanzitutto un sciacquo di la bocca quando parli di Roberto e dell'economia, perché penso che più di me te sicuramente ne sa.
Invece ne so di meno, ragazzi, ed è il motivo per cui sono in Svizzera, probabilmente mi hanno anche fregato facendomi il contratto, ma non me ne sono accorto. E tra l'altro la cosa della regione è vera, nel senso che ogni volta che dico sono un giornalista della regione, tutti mi chiedono di che regione, per chi e a che titolo sto parlando, ecco. Quindi forse dobbiamo cambiare il nome al giornale, ragazzi.
Ma io, Roberto, siccome tu sei qua da poco tempo relativamente, però abbastanza per esserti vissuto questa montagna russa degli scontri tra nazionali Italia-Svizzera, il primo propedeutico alla vittoria dell'europeo dell'Italia, io so che qui se vince la Juve ovviamente danno fuoco alle montagne, si festeggia come dire, incendiando qualche idolo sacro, però se vince l'Italia, che hanno fatto? E poi dopo, quando invece ci hanno preso a schiaffi, non siamo volgarità, durante le qualificazioni, come tu l'hai vissuta a quel punto? Perché lì invece prima tu potevi vantarti, poi dopo tu eri...
Guarda, l'approccio è un po' strano, è molto svizzero ovviamente a tutte le cose, no? Io l'avevo scritto anche in un articolo per Ultimo Uomo del mio vicino di casa, che ovviamente è svizzero, che nel momento in cui la Svizzera segna il 3-3 con la Francia esulta come un pazzo, fine partita sul terrazzo mi dice oh, scusa se ho esultato. E questa è una roba molto, molto svizzera, ma molto colpito. Detto questo, la cosa più strana è stato vedere grandi festeggiamenti per l'Italia in piazza, in mezzo alla strada, cioè se ne fregavano dei vigili urbani, gente che faceva di tutto e di più. E mi ha molto colpito anche perché tanti svizzeri mi hanno detto che loro non festeggiano se vince l'Italia.
E invece?
Quindi, evidentemente ci sono poi molti italiani, o comunque vedo anche i colleghi che sono svizzeri, hanno la mamma italiana, il nonno italiano, quindi qualche legame c'è sempre. All'epoca c'era molto fair play, cioè ho visto la Svizzera vincere, è stato bello, loro tifavano in qualche modo più Italia che l'Inghilterra, sicuramente, anche perché l'Inghilterra credo che la odiassero tutti durante questo europeo per l'atteggiamento che avevano. E la cosa è cambiata un po' nel momento in cui ci sono state le qualificazioni, perché lì loro hanno capito che dopo il pareggio in Svizzera che potevano qualificarsi, e quel fair play secondo me era un po' più di facciata, ma li vedevo sempre più convinti di potercela fare, e infatti ce l'hanno fatta.
Che poi, insomma, per play di facciata vergognoso, visto che noi invece nei loro confronti siamo stati perfetti, non abbiamo fischiato il loro inno, non abbiamo detto gridato merda al portiere ogni volta che rinviava, cioè, per noi sono fratelli gli svizzeri.
Sì, sì. E invece questa nazionale, cioè come si parla in Svizzera di questa nazionale? Io penso di essere stata la persona al mondo ad aver parlato meglio di Vargas in assoluto, tra cui Lubanowski con Morrone, e invece in Svizzera come se ne parla di questo giovane fenomeno? Ma come si parla di questa nazionale comunque interessante? Cioè noi alla fine forse anche un po' con la sindrome di Stendhal comunque ne abbiamo parlato molto bene.
No, loro sono molto orgogliosi della nazionale e anche della composizione della nazionale, no? Il fatto che poi arrivino un po' da tutte le parti del mondo, insomma la Svizzera uno se la immagina molto più chiusa di quello che poi è, vedendo proprio i nomi e le facce dei giocatori della nazionale. Qua in Ticino, un po' come si tende a fare anche in Italia, un po' dappertutto, si va a guardare molto di più il giocatore magari del Ticino. Qua sono fissati con Gavranovic, perché è nato qua, è di qua.
È fortissimo.
Giocava a Lugano, se non sbaglio.
Sinceramente non me lo ricordo. Anche perché, ecco, una cosa, cioè qua il campionato svizzero non lo guarda nessuno. E cioè io no, ma anche gli svizzeri non lo guardano, guardano il campionato italiano.
Allora, Gravanovic sì, ha esordito nel Lugano, poi è stato all'I Verdon Sport, che forse non è neanche una città, è la squadra di un negozio di scarpe evidentemente, e poi allo Chotel, che è una squadra di un negozio di cioccolata, e poi allo Schalke, poi è tornato allo Zurigo, poi Croazia, e ora sta in Turchia, me l'ero perso.
Gravanovic è eroe della partita con la Francia.
Eh sì, 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 ma vabbè, la cosa bella appunto è che è una squadra, cioè, molto, molto mista. Cioè...
Sì, anche perché parlano inglese, ho visto, no? Durante
tra di loro?
L'europeo, tra di loro stava facendo un discorso Shaqiri e parlava in inglese, perché in effetti immaginate una nazionale dove ci sono svizzeri tedeschi, svizzeri francesi.
Strano, però, quindi questa cosa, quindi c'era gente in strada quando l'Italia ha vinto l'europeo. Chissà se la Svizzera avesse vinto l'europeo, sa come la gente sarebbe scesa. Secondo me no.
Non credo. Qua è stato strano perché quando il Portogallo ha vinto una partita, poi quello che abbia vinta una, non mi ricordo, la gente è scesa in strada ed era tanta, perché c'è pieno di portoghesi qua.
Ah, però quelli erano, cioè quello è quello, la stessa cosa che succede in Francia, quelli evidentemente o portoghesi di prima, di seconda, terza generazione. Esatto. Però quelli che tu hai visto in strada quando ha vinto l'Italia erano, secondo te, italiani di prima, seconda?
Secondo me sì,
o
anche
centesima.
Perché tutti gli svizzeri con cui ho parlato mi hanno detto: ma io non ci penso neanche andare a festeggiare l'Italia in piazza, quindi non c'erano.
Quindi è semplicemente pieno di terroni, come noi.
Esattamente.
Bene, vabbè, sono cose sempre belle da sapere. E invece tu mi ha detto Emanuele che sei stato anche allo stadio, hai potuto assistere dal vivo all'ultima epifania che ci ha regalato questa grandissima Serie A. L'ultima cosa, che l'ultimo tempo che ti rubo, però due parole, ho visto dal vivo la doppietta del grandissimo Emanuele, lo lascio dire a te il nome, anche perché io ne so solo una parte.
Felix Afenaghian.
Afenaghian, ecco, mi perdo sempre il Ghian finale.
Guarda, è stato strano, perché quella, io non so, poi ho sentito...
Intanto dobbiamo fare un disclaimer per i nostri ascoltatori, perché Roberto è un genovese, che vive a Bellinzona e però è tifoso della Roma. E quindi questa è la situazione.
E essere romanista in Liguria è un po' strano, insomma. Però...
E invece Svizzera, maggio sarà pieno. Sarebbe, guarda, vorrei che la Roma vincesse una cosetta solo per vedere se scende la gente in strada a Bellinzona.
Sarò solo io, lo sai.
Sarebbe un sogno ora. Insomma, questa doppietta come l'hai...
Io sono andato appunto con un amico genuano e questa cosa mi ha un po' tolto l'entusiasmo dopo, perché lui mi ha detto: vabbè, ma non potevate non vincere con questo Genoa, è il peggior Genoa che abbia mai visto. E mi ha detto: io ho visto dei Genoa che tu non ti puoi immaginare negli ultimi anni.
Blade Runner, però gli automi sono tifosi del Genoa, sottopreziosi.
Sì, e questo è il commento di Roberto al nuovo Genoa di Andriy Shevchenko.
È quello che Simone aveva descritto la settimana scorsa con un entusiasmo che attenzione al Genoa.
C'era un po' tutto, no? Il Genoa era catatonico e la Roma a me è sembrata una squadra che se avesse avuto di fronte di nuovo il Venezia avrebbe combinato poco nulla. Mi è sembrata un po'... cioè mi sembrava quasi inevitabile riuscire prima o poi a segnare. Poi nel momento in cui pensavo che sarebbe finita 0-0 addirittura... ho pensato anche alla sconfitta, no? Il momento in cui quell'azione in cui Shaarawy fa la diagonale salva di fatto il gol dell'1-0. Poi Felix in effetti era assieme a Zaniolo secondo me l'unico che poteva dare una svolta a quella partita, perché è l'unico che sembra andare a una velocità doppia, no? Sai quei strani video in cui vedi tutti che vanno piano e l'altro che va veloce, quei video musicali, uno che cammina e tutti fermi. Mi dava un po' quell'impressione lì e in effetti poi è stato così, anche se poi il merito del primo gol è molto più di Mkhitaryan che non di...
Beh, oddio, non so, sì, è una finalizzazione magica la prima, vabbè, la seconda
molto
sarebbe
fredda,
aiutata.
No? Questo...
Sì, ma proprio vabbè, di piatto così preciso all'angolino, colpo da biliardo di prima senza neanche controllarla. Però non so se la riprovo a fare altre 10 volte, quante volte. Te compresti, Emanuele Balenciaga? Quanti soldi devi guadagnare al mese per comprarti un paio di scarpe da 800 euro?
Ma non mi comprerei mai le Balenciaga? Ah, scarpe da 800 euro in generale?
Sapevo, saresti strano con quelle Balenciaga live, ma cioè proprio...
Ma, dici comprarmele tipo one shot, tipo voglio togliermi questo sfizio, mi compro queste scarpe da 800 euro o tipo acquistare solo scarpe da 800 euro?
Ma boh, perché devi allargare la cosa? No, ti compri, c'hai quelle scarpe che ti piacciono e te le compri anche se costano 800 euro, mi fa ridere perché non so come si possa pensare di comprare un paio di scarpe. Vabbè.
No, non lo so, devo aver svoltato un grosso lavoro, tipo se il mio libro su Federer diventa un bestseller e adesso sto facendo pubblicità per provare a renderlo un bestseller, allora posso...
Ah, io ti ho già detto il modo in cui il tuo libro può diventare un bestseller, ti deve fare causa Rogerio Federer.
Io sono venuto in Svizzera proprio per questo, per provocarlo.
Chiedere a Roberto come ultimo piacere, se per piacere può intercalare... intercalare con Federer e chiedergli se può denunciare Emanuele per diffamazione così da farne un caso editoriale.
Ci possiamo provare, io l'unica cosa che posso dirvi è ci possiamo provare. Tra l'altro sapete che qua 800 euro compri al massimo delle ciabatte da doccia.
Ah, è vero, quelle della Lidl,
esatto.
quelle al cesto nel corridoio, quello davanti la carne.
Quindi quando le trovate a grandi prezzi nel reselling non è perché sono diventate virali,
sono quelle che abbiamo usato noi, sappiamo.
Esatto, sono quelle che vengono dalla Svizzera,
l'odore specifico di ogni doccia, quindi scegliete bene ragazzi.
Che comunque sono docce pulite come i treni, immagino profumeranno di rose e violette.
Io ho trovato dei soldi in bagno quando nella mia casa nuova.
Cioè, quando la prima volta sei entrato?
Sono entrato, c'erano dei soldi dentro, perché è un'usanza che comunque fanno qua, sono carini.
Ma c'era un assegno o erano soldi in contanti?
No, erano franchi, in contanti, un po' spiccioli, un po' banconote. Loro non guardano, perché quando ti danno, come le mance, qua non è che guardano cosa ti danno. Hanno loro, dei soldi, loro lì...
Anche perché, se non sbaglio, i franchi svizzeri hanno tutti lo stesso colore, non c'è scritta la cifra sopra, la scopri quanto vale quando... Ah, la scrivi tu sopra, appena...
Scriverla tu, sì, cioè hai proprio, ti danno... A me l'hanno data 2 o 3 mesi dopo il mio arrivo, perché prima controllano se sei affidabile e poi ti danno questa specie di pennetta.
Ma se tu, se tu vai al bancomat, quando ritiri ti esce fuori con la scritta, con la cifra scritta sopra, o in bianco si fidano di te, lo metti te?
No, la si fidano. Sì, assolutamente.
Scusate, vado al bancomat.
Va bene, grazie Roberto per questo spaccato socio finanziario del paese che ci sta ospitando.
Grazie a voi, ragazzi.
Va bene, Roberto adesso probabilmente va, non lo so, a fare buche nel giardino trovando soldi e petrolio, immagino.
Abbiamo raccontato anche un altro paese oggi, la riserva. E poi la nostra puntata alle facce del chi li mangiaro, dai.
Possiamo puntare a un premio per i reportage? Secondo me forse sì. And the winner for the best documentary, audio documentary.
Vabbè. È un po' scaduta questa puntata.
Scusateci, però abbiamo fatto una bella domanda in compenso.
Bella domanda, non so se vogliamo dire 2 cose sul prossimo turno di Serie A, che presenta una serie di partite poco interessanti tranne l'ultima. Anzi no, 2 partite interessanti. Una sabato alle 18, che è quella Juventus-Atalanta, però di cui abbiamo già parlato un po', perché abbiamo parlato sia dell'una che dell'altra. Sì, Daniele l'ha già presentata come la partita che lui più aspetta durante l'anno.
Sì, però starò in treno, non la vedrò e quindi non ne parleremo neanche la settimana prossima, perché
la faremo finta che non è mai esistita. Sì. E poi c'è Napoli-Lazio 20:45, partita
di domenica, però, perché quella è di sabato alle 18, sì, Napoli-Lazio, sì. Domenica alle 20:45.
È partita comunque tesa, secondo me, complicata, perché Lazio viene da una brutta sconfitta e il Napoli viene da 2 brutte partite. E Spalletti sembra già sull'orlo di una crisi di nervi, Sarri lo è sempre.
Però secondo me i presupposti tattici, se posso guardare nella sfera di cristallo che ho qui davanti, che forse è un cristallo preziosissimo, perché ripeto, stiamo in Svizzera, e potrebbe venire fuori una bella partita, perché Napoli comunque è una squadra di possesso, è una squadra che ambisce a dominare le squadre avversarie. La Lazio comunque secondo me la sua identità migliore la sta trovando nelle transizioni, abbiamo già detto, è un paradosso magari per Sarri, però questa potrebbe essere una partita della svolta della stagione della Lazio, da un punto di vista sia un po' mentale, perché comunque batti il Napoli, non sarà più ormai la prima sconfitta della stagione, però batti il Napoli, poi affronti il resto del campionato con una consapevolezza del tuo valore secondo me superiore, mentre se invece perdi hai messo un'altra distanza tra te e la cima della classifica e le squadre insomma con cui in realtà vorresti giocartela. E poi anche da un punto di vista tattico, perché ripeto, perché secondo me contro le squadre di alto livello che fanno un gioco in teoria dominante, la Lazio può giocare anche un po' più col baricentro un po' più basso, anche se secondo me la Lazio a inizio stagione aveva fatto bene quando giocava col pressing.
Sì, un po' è cambiato il livello degli avversari, nel senso che aveva avuto un inizio col calendario un po' facilitato. E poi secondo me i giocatori hanno un po' perso fiducia in alcune idee di Sarri. Comunque anche certe interviste che lui ha fatto, alcune cose che ha detto Luis Alberto, non sembrano essere tutti allineati con certe idee di Sarri. E Sarri secondo me, per salvare la nave, sta un po' scendendo a tanti compromessi. E il Napoli però viene da questa tragico infortunio di Osimhen, tragico. E sarà fuori, si dice, 90 giorni e quindi deve già da domenica contro la Lazio trovare una nuova identità, perché Osimhen era un giocatore che davvero marcava l'identità della squadra per come riusciva ad allungarla, a dare profondità, però a dare fisicità anche nei duelli spalle alla porta. E hanno giocato Petagna, ha giocato anche Mertens,
ci ha provato, vabbè, a parte dopo che è uscito Osimhen e sono entrati prima Petagna e poi Mertens. Invece poi con lo Spartak Mosca hanno iniziato entrambi, Petagna davanti, Mertens vicino o leggermente dietro, dipende. Però
Cioè, il Napoli l'anno scorso, non aveva Osimhen ed era un Osimhen ancora più discontinuo di quest'anno, comunque l'anno scorso era peggiore il Napoli come squadra, quando il periodo in cui non aveva Osimhen.
Sì, comunque c'era ancora Milik che poteva fare delle, cioè, come dire, l'idea del centravanti. No, non c'era Milik? No, non stiamo registrando?
No. Come lo stiamo registrando?
No, è che ne so, hai scosso la testa.
No, è vero, sì. No, è che Milik era andato già via a gennaio scorso.
Vabbè, però quando hanno iniziato i presupposti comunque era quello di avere un attaccante, come dire, di riferimento. Anche Petagna quando è arrivato sembrava potesse fare di più di quello che ha fatto. Adesso invece si sa che Petagna... Io continuo a leggere grandi stimiatori di Petagna in giro. C'è gente addirittura, quando abbiamo fatto hai fatto quel pezzo provocatorio su Gio Petro in nazionale, la gente ha detto, ma secondo me Petagna potrebbe fare bene più di uno. E,
ma quella era una controprovocazione.
No, secondo me invece Petagna ha una sua serie di stimatori.
No, ma io sono un estimatore di Petagna. Comunque Petagna 2018-19... cioè con la SPAL lui fece delle stagioni in doppia cifra ed è un giocatore, tra l'altro, cioè che non fa solo gol, è un giocatore anche molto tecnico in spazi stretti. Il problema di Petagna è che si muove veramente poco senza palla e tutto quel dinamismo, quel campo che copre Osimhen, esatto. È impossibile. Comunque con la SPAL fece due stagioni in doppia cifra Petagna in Serie A.
Sì, ma secondo me è quel giocatore lì che hai descritto te, però a un livello, un volume di giocate, un volume di cose comunque ridotto. Cioè se lui fosse un giocatore forte fisicamente, che vince duelli fisici, anche discretamente tecnico, che la palla la mette giù, che la può fare anche il gioco con i compagni, e però lo facesse con una grande costanza, fosse molto presente nella partita, toccasse tanti palloni e poi in area fosse sempre sui cross, i compagni lo cercassero, eccetera, eccetera, sarebbe un buon giocatore. Però per me, per ora è un giocatore che Napoli comunque usa poco. Cioè anche quando ha giocato nella stagione passata era poco utilizzato, era proprio poco cercato dai compagni, lui forse anche faticava a farsi trovare. Adesso non so se improvvisamente qualcosa potrà cambiare in questa stagione. Secondo me, visto anche il gol che ha fatto la settimana scorsa contro l'Inter, invece magari è possibile che Petagna diventi funzionale a Mertens, cioè magari gli tolga qualche movimento, perché abbiamo detto Mertens non può più fare il centravanti da solo. L'avevamo detto che insomma non era per niente un falso 9, faceva tantissimi tagli, aveva un dinamismo incredibile. Magari Petagna un pochino lo sgrava di queste responsabilità e anzi gli crea magari qualche spazio dove andare lui a rifinire e lui a finalizzare. Però comunque non sono cose che si improvvisano, cioè non sono cose che le squadre, a parte perdi un giocatore, cioè per sostituire Osimhen hai bisogno di due giocatori. E poi non sono cose comunque che fai dall'oggi al domani. Quindi per me il Napoli adesso affronta veramente un bivio.
Quindi eri partito ottimista per Napoli-Lazio su Napoli e poi niente, abbiamo scavato un minimo.
Era un
inferno. In realtà, cioè, i tifosi del Napoli è meglio se seguono un altro sport da qua a fine.
Guarda, adesso, se ho capito bene, non stiamo neanche registrando, però se torni indietro nella nostra immaginaria registrazione, io avevo grandi aspettative per la Lazio, non per il Napoli. Perché secondo me può fare una bella partita di transizione la Lazio. Vabbè, che ti devo dire? Però no, io proverei a giocare con... Posso dirti una cosa, una proposta pazza? Zielinski falso 9.
No.
Zielinski falso 9,
giocava Gattuso, se non sbaglio, ha fatto giocare Lozano qualche volta a punta.
No, però lì sì, eresia. Ce li ha, però sì, un pochino no, lo ammazzi un pochino.
No, perché lui era un finalizzatore proprio in Olanda, è vero che in Olanda sono un po' tutti finalizzatori.
Allora guardi, faccio questa proposta ancora più pazza. Insigne falso 9, Lozano a sinistra e Politano a destra. Tac, perfetto.
Vabbè, siamo al surrealismo.
Perché Lozano a sinistra gioca benissimo, quei tagli belli profondi lui li faceva giocando a sinistra.
Falso 9, vabbè.
Insigne falso 9 lo fa pure in nazionale. Abbiamo lo fa per 3 mesi.
No, infatti in nazionale poi però non ci siamo qualificati, non so se
ci siamo parlato male.
Festeggiava.
Non io ho parlato male di come Insigne attaccava fronte alla porta giocando al centro dell'attacco. però tre mesi forse ti ripar- non lo so, comunque spero si sia capito che il Napoli è cioè secondo me è in una situazione complicata. Difficile. Spalletti mi sembra oltre che sull'orlo di una crisi di nervi, che comunque per lui è la sua vita normale, cioè non salutare gli allenatori avversari, gettarsi a terra.
Sì.
Mi sembra un po' entrato in un momento Spalletti.
Sì, di brutto.
quindi vedremo. E tu invece mi sottovaluti un po', Inter Venezia e Milan e Genoa Milan, che potrebbe, che appunto Roberto ha detto questo è il Genoa peggiore, secondo un tifoso genuano, suo amico.
Devo dire è stata una delle partite più, una delle squadre più in difficoltà che ho visto in Serie A, il Genoa contro la Roma.
Però inizia a diventare un po' impellente per il Genoa avere una reazione quantomeno nervosa, quantomeno emotiva.
Sì, vabbè, aveva tanti assenti, va detto, quindi...
Ma tanti assenti, Shevchenko era appena arrivato, ha cambiato il meno possibile. Sì. No, certo. Non c'era il più forte attaccante del campionato, Mattia Destro. E non
ragione,
so se
torna.
Veniamo contro il Milan. Però e anche il Venezia, che tu ne hai parlato malissimo, Emanuele, nella nostra puntata su le squadre...
Scusa, non ne ho parlato benissimo. Tu mi insegni nella vita...
Malissimo.
Non ne ho parlato malissimo. Nella vita è più importante essere bravi o essere fortunati? Venezia è una squadra fortunata e spesso è più importante essere fortunati.
È più importante essere bravi. Perché se sei bravo sai anche rigirare la cattiva sorte. Se invece
non lo
sei
so, fortunato, non lo so.
Ma non sei bravo, ti puoi avere qualsiasi fortuna, ma la sperpererai.
No, no,
come ti ho rigirato il proverbio.
No, è chiaro che quel modo di dire è assolutamente falso. Venezia è sia bravo che fortunato, però ultimamente sta cavando più risultati di quanto potrebbe, secondo me. Però è vero che è una squadra molto rognosa, che comunque si difende bene, è molto concentrata all'interno delle partite, a grande intensità, e ha dei giocatori che tirano fuori delle giocate assurde da un momento all'altro. Cioè, pure con Bologna, comunque Venezia ha preso 140 tiri, però c'ha avuto dei momenti in cui comunque Busio ha fatto quella percussione centrale, Arri ha messo giù dei palloni incredibili, protezioni palla, tocchi di suola, è una squadra imprevedibile. L'Inter però è un gran momento di forma, cioè mi stupirei se andasse in difficoltà contro
sì,
Venezia.
Sono piuttosto d'accordo, però una cosa che avevi detto te in quella celebre puntata è che il Venezia sembra avere la capacità di gestire i momenti chiave della partita, mentre l'Inter paradossalmente è una squadra un po' ingenua quest'anno.
Una squadra di Champions League invece no.
È stato un po' ingenua.
È vero.
Sì, è chiaro, è favorita l'Inter. Inter Venezia, a meno che non lo so in quale metaverso può essere favorito il Venezia,
no, nessuno.
Però secondo me una piccola rigirata,
no, interessanti pure Milan-Sassuolo, dove vediamo se il Sassuolo, che è andata meglio contro gli avversari forti che contro gli avversari più deboli quest'anno, quindi vediamo se conferma il trend contro il Milan. E poi c'è Roma-Torino domenica alle 18, che pure è interessante perché il Torino, lo sappiamo, una delle migliori fasi difensive in Europa, credo, viene da
una
bella
vittoria. Io prima ho parlato di Milan-Genova perché stavo guardando un'altra giornata. Tu perché non mi hai detto guarda che Milan non gioca con il Genoa?
Abbiamo parlato di Milan-Genova.
Io ho parlato del Genoa due ore, il Genoa gioca con l'Udinese, io pensavo che giocasse con il Milan, invece la Regione te gioca col Sassuolo. Chiedo scusa a tutti, è colpa di Google che mi ha dato la giornata sbagliata.
No, se il Genoa gioca con l'Udinese, vabbè.
Chi se ne frega questo?
No.
Partita, no, vabbè, stupenda.
Vabbè, io sono l'unico estimatore ludinese in questo podcast. No, Milan-Sassuolo domenica alle 15. Al domenica alle 15 è pure Spezia-Bologna, che insomma davvero forse non dormiamo piuttosto. E poi domenica alle 18 Roma-Torino, molto interessante.
E il derby toscano l'hai citato? Empoli-Fiorentina?
Beh, bello.
Diciamo.
Beh, bello, immagino molto sentito come derby.
E invece Bologna-Roma, che invece è della giornata quella di Genoa-Milan, no,
dobbiamo andare alla domanda, altrimenti penso che continueremo a dire cose
strane.
Di più
quell'altra giornata, cioè quasi quasi parlare, no scherzo, scusa, chiedo scusa ancora, ho fatto perdere tempo a tutti.
La domanda è, preferisci, com'è il detto sull'uovo e la gallina?
E un uovo oggi o la gallina domani?
Sì, esatto, preferireste vincere l'Europa League o fare la finale Champions League? Perché la finale Champions League, diciamo, è più emozionante lì per lì, ti dà più brividi, comunque la posta in palio è più grande, ti senti parte di una storia più grande di te.
Arrivarci, hai vinto la semifinale. No, in più
c'è tutto il percorso, ma poi c'è tutto il percorso che ti porta dopo. Ora non prendiamo la Roma, che dopo la semifinale di Champions League è caduta in disgrazia. Se fai un ottimo cammino in Champions League, comunque il blasone del tuo club cresce, puoi progettare con più agio, guadagni un sacco di soldi. L'Europa League invece non ti dà niente, se non una gloria effimera in quel momento, che però te la godi, cioè, tu festeggeresti insomma una coppetta.
Allora, infatti gloria effimera di che? Cioè io sono anni che sostengo...
No, perché qua parliamo pure ascoltatori, magari siamo in Svizzera, sappiamo tutti la Juventus, ascoltatore della Juventus non lo so se accetterebbe, cioè piuttosto si gioca la possibilità di fare la finale di Champions, secondo me.
Non lo so, io il mio sogno è vincere la Coppa Italia, quindi lo chiedi alla persona sbagliata. Non ricordo cosa rispose Marco Dottavi nel celebre pezzo dell'ultimo uomo, che si intitola proprio "Preferiresti vincere l'Europa League o arrivare in finale di Champions". Però non lo so, le finali sono belle, però le finali perse sono proprio amare, e poi le finali perse gettano un'ombra su tutte le altre finali che poi giochi, cioè quelle squadre che hanno perso le finali poi quando vanno a giocare le finali hanno sempre loro, ma noi siamo la squadra che perde la finale, ed è difficile scardinare quella cosa là. Se la Roma, Dio voglia, Dio piacendo, mai dovesse rigiocare una finale di Champions League, noi, pur tu non eri nato, io ero piccolo, avremo la scimmia della finale dell'84, e, perché quelle cose restano, ti restano dentro, sono bellissime da vedere, bellissime da vedere. C'è Roberto che vuole intervenire.
No, mi è venuto in mente quando hai cominciato a parlare di età, io uno dei primi ricordi che ho della mia vita sono io davanti alla televisione che guardo Roma-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni, e quella roba mi ha segnato, quindi mi hai fatto venire in mente che ricordo molto bene la finale di Coppa UEFA persa con l'Inter, molto bene, troppo bene purtroppo. Ricordo come primo ricordo quella partita lì, e poi ho vissuto insomma tutte le cose che sapete anche voi, quindi meglio vincere l'Europa League.
Eh sì, comunque una vittoria, un bel ricordo. Preferisci un brutto ricordo o un bel ricordo? Cioè, il punto è quello.
Preferisci una serie di bei ricordi che finiscono male, di bellissimi ricordi che finiscono male, o un bel ricordo minore? E però, forse...
Cioè, ad esempio la Juventus del 2015, no? La finale quella col Barcellona. Cioè, per me quella è stata una bellissima campagna della Juventus. Cioè, quell'anno là uno si dovrebbe ricordare della... Invece gli juventini, immagino che la vogliano proprio togliere con la lampadina quella di Men in Black, stavo per dire di Matrix, confondendo due film stupidi diversi, e vorrebbero cancellarsela dalla memoria, quindi non lo so. Ma qualcuno ha risposto dei nostri ascoltatori? Qualcuno sì, guarda, Stefano Berardini ha scritto finale di Champions, così secco, quindi non se ne parla. Vediamo se c'è qualcun altro che ha detto. Edoardo dice: perdere in finale di Champions a mani basse solo per i soldi. Qui poi entriamo su ragionamenti da tifosi commercialisti complicati, che hanno un po' cambiato. Mokele dice: finale di Champions presuppone aver superato quarti e semifinali e quindi aver vissuto grandissime emozioni contro le migliori squadre. Certo, lo dico da tifoso, dopo che lo shock di Milan-Liverpool 3-3, sa che non potrà mai accadere niente di peggio.
Non mettere limiti. Davide dice: Coppa UEFA la metto in bacheca e l'anno prossimo me la gioco contro la vincitrice della Champions, cioè la Supercoppa intende. Oltre questo, vedere perdere la finale di Champions della squadra che non tifi, tipo la Juve, è ancora una gioia troppo grande da vivere, e temo il contrappasso. quello sarebbe anche giusto forse a un certo punto che un'altra squadra italiana perdesse una finale di Champions, così tutti gli juventini possono avere una loro piccola ricompensa. Alberto per esempio dice: da juventino non sopporterei un'ulteriore finale persa. Per fortuna nel 96 avevo 9 anni, quindi mi ricordo abbastanza della vittoria a Roma, mentre rimpiango ancora oggi il finale di Benfica-Juve in Europa League con Chiellini che tira una ciofeca al 90esimo, al ritorno un appoggio di Vidal al portiere che ci ha separato dalla finale allo Stadium. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta.
No, vabbè, sì, capisco, anche non essendo d'accordo con quel motto, però Carlo Scibilia dice: vincere l'Europa League, la sconfitta con il Siviglia l'anno scorso è stata molto più dolorosa di quanto mi potessi aspettare, non oso immaginare quanto farebbe male perdere una finale di Champions. Quindi lui tifa la sconfitta con il Siviglia.
No, forse l'Inter 2 anni fa perse la finale di Europa League contro il Villarreal.
Contro il Siviglia. L'ha scritto l'anno scorso in realtà, però boh, vabbè, sì, magari intendeva quello. Enrico dice: essendo milanista, avendo vissuto una finale di Champions da psicodramma vero, preferirei 1000 volte vincere l'Europa League. Nelle bacheche nessuno tiene medaglie del secondo posto, ricordate. Ma c'è anche il fatto che se un'italiana la vincesse magari guadagnerebbe un po' di appeal, il che potrebbe inficiare il suo appeal da hipster, ahimè. Allora, partiamo dal presupposto che una squadra italiana arrivi in finale di Champions League è fantascienza, peggio The Matrix, sì. Men in Black e quelle altre cose che ti guardi te, Emanuele, che te leggi la fantascienza.
Io?
Sì. No?
Sì, sì.
Qual è il tuo scritto di fantascienza preferito?
Stanislav Lem.
Vedi se invece grande. Dici il titolo di un romanzo che devono leggere i nostri.
Solaris.
Quello di Solaris. Invece Philip K. Dick, che però non è fantascienza, Philip K. Dick, perché cioè è analisi fantasiosa della realtà.
È il Nostradamus reale, cioè si sta avverando più o meno tutto quello che ha scritto.
Perché erano cose già
in luce. Giulia, per esempio, ha risposto a Carlo, scusa, che Carlo era l'interista che soffre ancora per la finale persa contro il Siviglia, e dice una cosa interessante, perché dice che nella sua carriera da tifosa dell'Inter class 86 le finali delle coppe non sono state molte, ma le abbiamo vinte quasi tutte. Mi sta bene così, perdere le finali è brutto. E Carlo dice appunto che perdere i campionati va bene, però perdere la finale di coppa è proprio una cosa inaccettabile.
Vabbè, perché senti troppo l'odore, proprio si allunghi la lingua per assaggiarne anche il sapore di quella coppetta. E Edoardo dice: che importa soffrire se abbiamo avuto nella nostra vita delle ore immortali?
Proprio Jim Morrison.
Sì. Nessun Roma-Liverpool riuscirà mai a cancellare un Roma-Barcellona. Andiamoci a prendere questi schiaffi. Ma non saprei. Mi sa che Edoardo, chissà se Edoardo era giovane. Sì, no, secondo me Edoardo Roma-Liverpool non se l'è vissuta, per dire una cosa del genere.
Cesare risponde invece come se fosse lui a dover vincere l'Europa League, perché dice: personalmente dico vincere l'Europa League sognando un mio piccolo ritratto scritto da Emanuele e Marco nel pezzo del giovedì.
Bellissima risposta. Allora, scusa,
quindi con Cesare che segna un gol nella finale dell'Europa League e poi noi dedichiamo un pezzo a Cesare. Guarda, no, Cesare, quel pezzo è talmente cialtrone che potremmo scrivere un ritratto su di te facendo finta che tu sia un giocatore del Flora Tallinn.
Il grande impatto sull'immaginario avete, perché tutti da piccoli sognano di entrare in campo nel secondo tempo convocati dalla tribuna dall'allenatore della loro squadra del cuore per una finale. La decidono, e lui sogna di farlo in Europa League, perché la fine del sogno è che va sull'ultimo uomo e si legge.
Scusa, però questo non dice tanto su di noi, sulla nostra fama, sulla nostra reputazione, su come scaviamo nell'immaginario, ma su i sogni delle persone, come dice Zadie Smith, che sognatori modesti siamo diventati.
Ma scusa, no, preferisco questo sogno a quello più banale da film hollywoodiano. Laura dice: giocare la finale di Champions, non dimenticherò mai il percorso fatto e la finale giocata dal Tottenham, sebbene abbia avuto un epilogo devastante. L'Europa League purtroppo si dimentica in fretta. Quindi vedi, a seconda della squadra che tifi è un punto
sì,
sempre diversi. Edoardo: dopo le 3 traverse di Amsterdam 92, direi che abbiamo più di un credito verso la ex Coppa UEFA. Quindi, Edoardo, giusto, ti fa Torino.
Qualcuno, Tommaso, ci segnala che la domanda l'avevamo già fatta, no? non l'avevamo modificata, l'avevamo fatta nel pezzo dell'ultimo uomo, cioè ce l'avevano fatta sull'ultimo uomo, e noi avevamo risposto come... Mi ha fatto un pezzo di risposta. Davide dice: vincere l'Europa League o meglio ancora la Conference? Cosa mi importa di arrivare in finale in un torneo così convenzionale come la Champions? Alla fine è più bello essere i più hipster vincendo un torneo anticonvenzionale. Vabbè, ormai abbiamo creato dei mostri tra i nostri ascoltatori.
Loro hanno creato te. Lorenzo invece ti segnalo che ha usato la tua stessa GIF per firmarsi su un post su Teams, quindi forse Emanuele queste GIF devi cercarle un po' meglio, perché prima cercavi delle perle che trovavi solo te.
Introvabile.
Invece questo, che animale è questo? È un pollo, un tacchino, che è? Io non so, non sono mai uscito da una città, in zona è il posto più di, con più natura in cui sia mai stato, e comunque non ci sono animali.
Damian dice: preferisco prendermi una rivincita in finale di Conference League contro il Bodo Glimt a Tirana il 25 maggio 2022, oppure arrivarci e perdere di nuovo 6-1, chissà. Sarebbe pazzesco, cioè sarebbe abbastanza incredibile se la prima finale di Conference League venisse vinta dal Bodo Glimt in finale 6-1 della Roma, devo dire.
Vabbè, sarebbe molto storico a suo modo. Matteo dice: da juventino rispondo, non capisco la domanda. Mi è piaciuta molto questa risposta, sì. Semplice. Thomas dice: immagino che fare la finale di Champions implichi che il risultato non si conosce, nel qual caso... Tu hai scritto fare la finale? Se non perdere.
Sì, no, fare.
Quindi è aperta la possibilità di vincerla anche?
No, in realtà fare la finale io intendevo farla e perdere.
Ah, ok. Perché... No, perché se tu mi dici sei sicuro di vincere l'Europa League, hai la possibilità di vincere la Champions, preferisco provare a vincere
prendendo la Champions. Ma anche solo perché quella è una possibilità aperta, è troppo intrigante.
Infatti Thomas dice: nel qual caso mi prendo quella anche se con il rischio di perderla. Potrebbe non capitarmi mai di vedere la mia squadra arrivare a giocare una finale di Champions, e peraltro la Lazio è abbastanza avvezza a fare prestazioni sorprendenti in una partita secca, specie se una finale. Tipo non mi ricordo, c'è la finale Coppa delle Coppe,
Coppa Italia, intende Coppa Italia 26 maggio.
Ah, ok, scusa, mi dimentico sempre che quando appena posso ce la sbattono in faccia. Sì.
Fossi un calciatore, dice Marco, vorrei vincere l'Europa League. Fossi un allenatore, forse preferirei arrivare in finale Champions. Da tifoso dipende un po' dall'annata e dalla squadra.
Beh, questa è una bella risposta.
Per dire, per il Milan della Banter era, cioè l'era depressa, diciamo, avrei preferito un'Europa League. Per l'attuale Milan sono tornato a preferire una finale Champions. Per il Lecco, considerato che un trofeo internazionale già ce l'abbiamo in bacheca, andrei di finale di Champions, ma solo a patto che non sia un derby col Como. In quel caso conta soltanto vincere. Bella risposta.
Questa forse mi sembra la risposta giusta con cui chiudere una puntata, sì, in cui ho fatto il record di errori e interpretazioni sbagliate, quindi chiedo nuovamente scusa a tutti, perdonatemi, ma è il fuso orario.
È vero. E l'altitudine. Siamo comunque in un altro paese, è difficile, abbiamo le Alpi, sento l'odore delle Alpi addosso.
Abbiamo viaggiato molto, siamo circondati da persone con un PIL
troppo più alto del nostro, anche quello me lo sento addosso.
Non c'è la mondezza, che a me serviva anche da punto di riferimento per orientarmi, per vivere bene. E quindi niente, ringraziamo e salutiamo un'ultima volta anche Roberto, che ci ha fatto compagnia anche mentre leggiamo le domande.
Ciao ragazzi.
E Roberto, tu preferiresti vincere una finale di Europa League normale o perdere una finale di Champions 6-1?
Con il Bodo Glimt?
No, con il Real Madrid. E diciamo, guarda, te la metto pure così, stai uno pari fino al 65esimo.
No, guarda, io ero a Manchester quando la Roma ha perso 7-1 ed ero all'Olimpico quando abbiamo perso 7-1 col Bayern.
Anche io.
E io non ce la posso, cioè credo che io, De Rossi e Totti siamo gli unici tre che c'eravamo in tutte e due le occasioni, quindi cioè no.
Sai qual è la verità?
Dammi un'Europa League, Daniele, ti prego.
Sai qual è la verità? Che purtroppo no, c'era un sacco d'altra gente. Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo prossimamente.
Sì, non abbiamo parlato del campionato perché c'è, cioè, delle grandi partite di campionato che ci sono state domenica, perché l'abbiamo fatto lunedì nell'altra puntata. Per chi vuole, per chi c'è, ci sentiamo lì anche il prossimo lunedì.
Ciao.